qui subentra il vero ringraziamento che io debbo a Goffredo, perché io sono stato molto incerto e ho avuto bisogno di lui di nuovo una volta che questo libro era steso, era scritto, dopo anni, diciamo, di viaggi e di quaderni d'appunto, relativamente in breve tempo, alcuni mesi di scrittura, io ho avuto un forte dubbio se pubblicarlo così com'era oppure no, in particolare perché comincia in una maniera brutale e sgradevole. Comincia prendendo di petto e tra l'altro facendo vedere di me il lato antipatico che pure, ahimè, trapela spesso, prendendo di petto molto la relazione con mio padre, aggiungendoci dopo una brevissima introduzione che fa riferimento a quello che noi chiamiamo il quinto e voi il sesto comandamento, dove l'onorare il padre e la madre significa non semplicemente rendergli omaggio, ma invece dare loro il giusto peso, cercare di comprendere la loro vita, che cosa hanno capito loro della loro vita, che cosa non ne hanno capito, che cosa hanno saputo trasmetterci, che cosa non gli è stato invece possibile trasmetterci. Insomma, per me è stato decisivo chiedere a Goffredo, dopo tanti anni, di leggerlo in anticipo e il suo parere positivo a pubblicarlo sostanzialmente così com'è, molto smussato negli angoli, togliendo degli aneddoti, togliendo tante cose che c'erano nei quaderni, ma pubblicarlo sostanzialmente con questa molla sgradevole all'inizio, mi ha definitivamente rassicurato, per cui gli devo molto, perché questo libro naturalmente è un continuo gioco per me tra il fatto che la Feltrinelli è contenta perché pare che vada bene e il fatto che invece la sua gestione personale privata non è la stessa cosa automaticamente. Insomma, qui oggi non a caso noi più che in famiglia viviamo in un branco di quelli che ci siamo scelti. Noi tra di noi, molti sono presenti, ci autodefiniamo branco di non consanguinei, ma famiglia proprio per questo. E il tutto, la molla è quella. Se ho fatto del giornalismo, l'ho fatto in questo libro perché dovevo fare i conti con una incomprensione personale e con una confidenza venuta meno negli anni con coloro che naturalmente e istintivamente dovrebbero essere i trasmettitori dell'esperienza anche nelle sue parti dolorose e traumatiche e quindi gli artefici anche della tua formazione sentimentale. L'altro dubbio fondamentale che io dovevo chiarirmi con Goffredo era quello, e so che su questo lui è implacabile, diciamo, e spero lo sia stato nonostante l'affetto anche con me, il pericolo del narcisismo. Cioè, noi siamo una generazione che adora parlare di sé. Infatti, quando la Feltrinelli ha pubblicizzato il mio libro parlando di autobiografia, un po' mi sono cascate le palle, perché capisco che funzioni e figurati, va benissimo, ma io so benissimo che la mia vita non merita di essere raccontata. La mia vita è la vita di una persona che ha avuto una fortuna sfacciata. Sono arrivato in Italia che avevo 3 anni e da allora è stata in discesa. Ho studiato nelle scuole pubbliche, mi sono sentito italiano, ho appreso una lingua nella quale addirittura riesco a fare un lavoro con cui campo bene, adopero appunto con cura la sintassi della lingua italiana, cosa che non sarei in grado di fare nella lingua ebraica, nella lingua francese, l'inglese non l'ho praticamente mai imparato, dell'arabo so solo le parolacce, dell'Yiddish più o meno lo stesso, e so appunto che questo mio bisogno di adoperare al meglio, anche se mi è stato fatto notare che in TV qualche volta sbaglio i congiuntivi, la sintassi della lingua italiana deriva da un'ansia di integrazione in una comunità e dal fatto di sapere bene che non è scontato che puoi sapere tante lingue perché il mondo lo hai attraversato e sei stato costretto a viaggiarci dentro, ma non ti sei ambientato in nessun posto e ti arrangi dappertutto, ma in un'altra lingua io non avrei potuto scriverlo. E dunque il tema non è l'autobiografia, è pieno zeppa, temo, anche questa libreria di autobiografie di persone della mia età che hanno vissuto vite che non meritano assolutamente un'autobiografia, che non abbiamo dovuto compiere delle grandi scelte, non abbiamo avuto un 8 settembre 43 in cui dovevamo decidere da che parte andavamo noi altri. E io so invece che, per esempio, nella generazione dei miei genitori poteva accadere che fossi chiamato a scelte del genere oppure a fuggire da scelte del genere, e anche nel caso in cui tu fuggissi da scelte del genere non avrebbe senso oggi che arrivassimo saputelli noi 50 anni dopo con il ditino a dire perché non ti sei arruolato, no? Perché capita, come diceva prima Goffredo, che tu ti trovi a vivere la storia con la S maiuscola nelle sue manifestazioni anche più tragiche e fondamentali senza accorgertene, oppure vivendo solo un istinto di fuggirne e di proteggere quel minimo di benessere che hai. E quindi io ho dovuto pormi le domande sugli anni 40 e gli anni 50 del Novecento, vissuti in paradiso, perché il Libano e la Beirut che mi sono stati narrati nella mia infanzia e nella mia adolescenza erano né più né meno semplicemente il paradiso. Ho incontrato prima una signora che viene anche lei da Beirut, un'ebrea libanese, ce ne sono tanti qui a Milano, che mi diceva che no, nella sua famiglia non è stato così forte quel richiamo alla beatitudine, alla superiorità assoluta nell'eleganza, nei cibi, nei paesaggi, nella bellezza delle donne, nella raffinatezza dei modi. No, sono costruzioni, naturalmente, sono leggende che ciascuno di noi si fa. Quella libanese ha dei buoni fondamenti, perché anche tornandoci 50 anni dopo, certo molto condizionato dal mito familiare, però ho riconosciuto la straordinarietà e anche la modernità che deriva a quel luogo dal fatto di essere mosaico, dal fatto di essere per sua natura o plurale o catastrofe. 15 anni di guerra civile si sono massacrati e dopo sono di nuovo arrivati a rendersi conto che lì sono 18 confessioni diverse. Gli sciiti potranno anche aumentare demograficamente di numero, ma mai fino al punto di diventare una comunità che da sola è più numerosa di tutte le altre messe insieme, quindi mai fino al punto da poter imporre la Sharia. Persino gli Hezbollah, con cui ho parlato, escludevano, pur essendo filo Khomeini, filo iraniani, filo ayatollah, escludevano l'eventualità come catastrofica di instaurare la Sharia in quel Libano, in cui i loro quartieri, con le donne velate, con il cemento antiestetico, e tra l'altro semidiroccato anche per causa dei bombardamenti israeliani, circondano invece la città paradiso, appunto, nella quale io sono stato. Ma vi dicevo, forse ho divagato troppo, che il senso del lavoro era proprio quello di verificare come clamorosamente, senza accorgercene, ma credo che sia frequentissimo, la nostra storia familiare ha incrociato la storia, e che mentre stavano lì a vivere un'infanzia stupenda, un'adolescenza serena, una gioventù fatta di bellezza, di amori, di corteggiamento, le foto ci dicono anche questo, beh, nel luogo in cui erano nati, perché il casino di questo libro è che giustamente tutti si confondono: mio padre non è nato a Borislav e mia madre non è nata a Beirut, anche se per me mia madre è Beirut e per me mio padre è Borislav. Sono nati tutte e due pochi chilometri più a sud, uno a Haifa e uno a Tel Aviv, quando ancora naturalmente non si chiamava Israele, ma quando in quel luogo negli anni 40 e 50 è diventato teatro di un conflitto fondamentale, che è quello che poi è portato nel 1948 alla nascita dello Stato di Israele. Loro ne erano in qualche modo fuori, ed erano fuori anche, incredibilmente, da qualcosa di ancora più grande che stava capitando nel luogo in cui sono nati i miei nonni e in cui mio padre andava a fare le vacanze da bambino. Non c'è nato, ma è come se ci fosse nato, a Borislav, la regione di Leopoli, e lì avveniva nel 1941 lo sterminio, no? L'operazione Barbarossa era il primo tratto dell'offensiva nazista in territorio sovietico, quello in cui l'eccidio ancora veniva perpetrato in forma non industrializzata con le camere a gas, ma proprio con la macellazione nelle fosse comuni, le fucilazioni di massa, quella di raccontata da Vasily Grossman in Vita e Destino in una maniera mirabile e in una maniera invece morbosa ed oscena. Sì? Da Vasily Grossman, che ho detto io? No, Vasily Grossman, certo. E invece in maniera morbosa da Jonathan Littell nelle Benevole. Ma tutto questo ci ruotava intorno, tutte queste anime, e dico allora una cosa sul Gilgul, ci venivano addosso attraverso mia nonna, alla quale abbiamo dato un nome che era il più assurdo che potessimo darle, perché l'abbiamo chiamata Teta, che vuol dire nonna in arabo, ed era la donna più polacca, più yiddish e meno facilmente ambientabile nel Medio Oriente che si possa immaginare. Pensate che schizofrenia il portarsi dentro i genitori, i fratelli, i nipoti, i cugini. Quando è andata a Yad Vashem e ha trovato la forza di farlo nella disperazione solo nel 1956, dopo che è morto suo marito, ha potuto consegnare 24 nomi di congiunti che non c'erano più e che sono rimasti soltanto delle schede, perché a Yad Vashem facevano il questionario e io le ho viste queste schede, ma non hanno un dettaglio, non hanno un volto. Anche le fotografie, alcune delle quali sono riuscito a mettere all'ultimo momento nel libro, c'è in particolare una cugina di mio padre e poi dei fratelli di mio nonno, uno che era andato in Palestina quando in luna di miele c'erano andati i miei nonni e che non si era trovato bene, è tornato indietro ed è stato perduto da questo suo ritorno indietro, come è successo al fratello del nonno di Daniel Mendelssohn nel libro, alla base di quel meraviglioso libro che è Gli scomparsi, che tra l'altro trova una soluzione nello shtetl, in un villaggio che è molto molto vicino a Borislav, Bolekhov, quello di Mendelssohn. Ecco, tutto questo roteare di anime e la mistica ebraica non a caso partorita, generata da chi? Dai primi cabalisti che erano fuggiti dalla Spagna, esiliati dopo il 1492 dalla Spagna, vanno a Tzfat, a Tzfat, Safed, si dice in tanti modi, tutte le città del Medio Oriente e anche dell'Oriente europeo hanno almeno 3, 4, 5 nomi per ciascuna, quindi bisogna abituarsi. Leopoli, meravigliosa, si chiama Lemberg per i tedeschi e per il mondo ebraico yiddish, si chiama Lviv per gli ucraini oggi, si chiama Lvov in un modo per i polacchi e Lvov in un altro modo per i russi, e lo stesso succede a Tzfat, che è in Galilea, è un'antichissima città santa che è stata sede dei mistici e della Kabbalah. Ebbene, loro ci dicono nel loro linguaggio qualche cosa che sono convinto sia percepibile da chiunque, non c'entra essere ebrei o non ebrei, perché è nell'esperienza di ciascuno di noi, e cioè il fatto che i frammenti che si staccano da quei corpi prematuramente finiti a male non vanno nell'aldilà, ma ci ruotano intorno, ci vengono dentro, ci condizionano, ci esprimono un malessere noi dovremmo essere capaci di decifrare, dovremmo essere anche aiutati però, accidenti, a decifrarlo. Entrano dentro di noi, talvolta in maniera benevola. C'è la più importante, la più classica delle commedie yiddish, L'avrete forse sentita nominare, è diventata anche musical, è diventata anche cinema in tre o quattro versioni diverse, è il D-Book. E il D-Book non è altro che la possessione, un'anima che ti entra dentro, in quel caso l'anima del promesso sposo che è morto dopo il tradimento, dopo che la sua amata non gli è stata negata da un padre avido che voleva darla a un mercante anziché a lui, pio uomo di sinagoga. E come ricordava Goffredo, nella tradizione ebraica queste possessioni vengono guardate con molta indulgenza. Il tema della possessione è tipico di tutte le tradizioni popolari mondiali, non solo europea, no? Ma guarda caso, nella tradizione cristiana sono gli indemoniati. Lo guardi con noi, è Satana che entra dentro di te. E esattamente come nella esperienza ebraica c'è poi bisogno dell'intervento dall'esterno, no? Adesso c'ho la dimmi la parola, cosa si fa all'indemoniato, alla possessione? L'esorcista, scusate, sono un po' rincoglionito. Ma guarda caso, appunto, per gli ebrei anche l'esorcismo praticato dai Hassidim, dai saggi, è un atto di pietà, non è una lotta con il diavolo, perché tutti l'hanno vissuto questo esilio. Credo che però, ho parlato già troppo, mi fermo, questa esperienza sia comune davvero a tutti. Lo dicevi tu, la condizione diasporica è ormai molto comune e diffusa. Quante comunità ci sono qui, solo a Milano, di persone che vivono qui ma che hanno riferimenti fortissimi anche altrove, che se vanno in un paese nel quale non sono mai stati perché sono nati qua sentono di tornarci, come è successo a me andando a Leopoli e avendo la forte sensazione di familiarità, di riconoscere gli accenti, di riconoscere i sapori, di riconoscere la sensualità delle donne. Bruno Schulz in questo è decisivo e il Libano da questo punto di vista lo è altrettanto, anche se in forma diversa. Ma il problema è quando questi luoghi sono stati attraversati da tragedie, da episodi storici fondamentali, e chi li ha vissuti non se n'è accorto e senza accorgersene ha pensato soltanto a proteggersene. Per cui non se lo, il problema non è che non l'hanno raccontato a noi, è che non se lo dicevano a loro stessi. Che io, il nome Borislav, cioè questo luogo fondamentale per capire perché mio padre è così, perché mia nonna era così, perché ci sono stati lacerazioni e conflitti nella mia famiglia, ostilità profonde, perché ci siamo così tanto vergognati di quella mia nonna, che era il contrario dell'ebreo integrato, di successo, raffinato, che pretendevamo e desideravamo di diventare noi altri. Era il lato della famiglia da tenere nascosto, no? Ma perché era così? Neanche lui l'ha detto a se stesso. Io ci sono andato la prima volta nel 2001, poi ho fatto diversi viaggi, ci ho tenuto molto che ci venissero i miei figli, i quali poi molto saggiamente hanno cominciato a dirmi: papà, non esagerare, fa schifo qui, adesso non è che sia tutta sta meraviglia. E poi ancora più saggiamente Giuseppe, che è il mio primogenito e che porta questo nome per due motivi, lo dico per compiacere Goffredo: primo perché era mio nonno, che credo tu abbia anche conosciuto, il mio nonno materno, e secondo perché era Giuseppe della storia di Elsa Morante, che è uno dei personaggi della letteratura che mi sono più cari in assoluto. Mi faceva notare appunto che la mutilazione di tutta la parte ebraica lì in quella ex Polonia, oggi poi Unione Sovietica, oggi Ucraina, è stata anche l'inculata di quei posti, nel senso che oggi la mutilazione li ha veramente impoveriti. E questi traumi lasciano il segno, e si pagano i danni nelle generazioni successive anche di un'assenza, anche semplicemente di una reminiscenza, ed è questo irrimediabile. Tutti quelli che vi dicono delle balle sul recupero delle radici, sul ritrovamento delle radici, che radici volete ritrovare? in quelle fosse comuni, in quelle enormi sinagoghe diroccate trasformate in supermercati all'ingrosso, non si ritrovano, così come è un'illusione pensare di ricostruire quel Libano. Ma accidenti, era fondamentale che ci venissero anche loro, che il branco mio ci venisse, perché capisse l'enigma del rapporto complicato che abbiamo con il loro nonno e con mio papà, perché capissero che il vero rispetto e la vera comprensione nasce da quello che diceva Goffredo, dal sapere che conoscenza è anche sofferenza, e che il dolore non va aggirato e nascosto, ma anche se ti fa fatica lo devi affrontare. Io sono sicuro che storie del genere ci sono nelle famiglie di tutti voi, non detti, rancori nati tanto tempo fa tra fratelli o tra figli e genitori, questa balla che tutti i figli vogliono bene ai genitori e tutti i genitori vogliono bene ai figli, sappiamo che è molto più complicata e che si tratta di recuperarlo questo rapporto e che a volte costa molta fatica. Grazie.
Vorrei aggiungere due piccole cose. Una, il fatto che il libro è scritto in un italiano splendido. Ecco. Ma, beh, e come dice un grande poeta, la nostra patria è la lingua. Ecco, il fatto che tu controlli l'italiano così bene ti rende più italiano di tanti italiani che conosco. Ecco.
Mi rende più italiano, perché poi mi chiedono: ma tu ti senti più italiano, più israeliano, più libanese? Che devo
Tu
fare?
sei,
Su qua,
La lingua, il libro è un bel libro, non bello, forse è più che bello, è veramente molto bello. Ecco, io credo che sia anche bello perché sa legare queste tante cose di cui abbiamo parlato fino adesso. In genere i libri, i nostri libri, i libri di chi ha in qualche modo una patria sola, che ne so, io sono nato in una città dell'Umbria e ho girato
Ma tu sei
l'Italia,
parigino,
ma sì,
gli
sono
emigranti, i
parigino.
figli di
I
emigranti
figli
poi
emigranti hanno
ne
anche qualche
risentono.
vantaggio, va bene. Però in realtà il mondo che io potrei raccontare è un mondo estremamente circoscritto, è un mondo piccolo, quello che mi stimolerebbe al
Però
racconto.
sei stato in Libano.
Sono stato in Libano e ho visto una città stupenda, anche se era una città già nel pieno c'era stata una guerra, si stava preparando un'altra guerra ancora più feroce. Ho capito il fascino di Beirut, che a me arrivava non per le strade di una certa cultura ebraica, ma proprio per le strade di un certo cinema, di una certa letteratura, di un certo teatro cosmopolita, più francese e inglese che non italiano, dove il Libano era sempre un luogo estremamente idealizzato.
E non a caso oggi ha un risveglio culturale fantastico. Ti è piaciuto Caramel dell'Alaba Kiveri? Pensa soltanto il femminismo libanese e la cultura della donna in Italia, ragazzi, non c'è
Certo,
paragone.
no, perché il Libano era, come dire, il luogo dove passava un po' tutto il Mediterraneo e alle spalle del Mediterraneo c'era poi l'Asia, c'era la Russia, insomma, era uno dei luoghi, delle città centrali, come dire, del movimento delle merci, del movimento delle culture, del movimento delle persone. La cultura araba, per esempio, è nata e cresciuta soltanto a Beirut e al Cairo. Gli altri posti sono venuti estremamente dopo, molto tardi. La grande cultura araba è Beirut e il Cairo. Solo che Beirut non, al Cairo c'era la cultura araba e basta. A Beirut c'era la cultura araba, la cultura ebraica, la cultura russa, la cultura europea. C'era un movimento, una vitalità che ripeto, per fortuna sta tornando in voga. L'altra cosa che volevo dire è che c'è una grande attenzione in questo libro, quando dicevo le ragioni di tutti, per esempio per la cultura araba. Cioè un'attenzione per la cultura araba, un'attenzione per la questione
Samir
araba.
Kassir è la figura
E Samir
straordinaria.
Kassir, che è un grandissimo giornalista e scrittore libanese di Beirut, dirigeva
Leggete l'infelicità araba.
L'infelicità araba, è un grandissimo
E
libro
Einaudi.
sui problemi della cultura araba che non ha avuto in Italia la risonanza che avrebbe meritato, perché i filo arabi ovviamente non lo hanno amato e i filo israeliani neanche, perché era comunque un'altra visione delle cose. A me pare molto più importante leggere l'infelicità araba che non i libri di Edward Said, che pure sono studi e cose fondamentali come approccio. Ecco, su Samir Kassim, proprio in quanto libanese di Beirut, ci sono pagine molto belle nel libro. C'è anche una sorta di viaggio dentro la cultura di quella patria che diventa tante patrie, che diventa tanti riferimenti, così come ci sono gli scrittori italiani, così come ci sono eccetera eccetera. L'ultima cosa che vorrei dire è che ci sono anche i militari. C'è una, forse l'aspetto più che a me mi ha incuriosito di più, quello di cui uno sa di meno, no? Come sono fatti i militari, cosa pensano i militari? I militari italiani, ma non solo, perché tu poi intervisti dei militari di varie parti, insomma, ti confronti con gli ebrei, con gli arabi, con le varie nazionalità che sono in conflitto nella zona, eccetera. Però soprattutto i militari italiani, anche di questo sarebbe interessante che tu dicessi qualcosa dell'altro tuo mentore o Virgilio, ma però Virgilio vivo.
Il generale
Virgilio vivo.
Mi telefona 3 volte al giorno. Allora, no, velocissimo perché è tardi, però prima c'era un'altra cosa che avevo dimenticato di dire prima io, che si unisce al tuo ragionamento sulla cultura araba, che è di nuovo un riferimento personale ma per me decisivo. Siccome prima non scherzavo affatto quando ti dicevo le mie debolezze che andavano rassicurate per poterlo scrivere, quindi la carriera professionale, il benessere e la relazione con una femminilità gratificante forte, devo aggiungere che la sorte, ma veramente in questo caso pura fortuna e sorte, ha fatto sì che questo incontro anche con la femminilità sia stato di nuovo un incontro con l'ebraismo, con una esperienza di religiosità e di riferimento all'ebraismo, portato tra l'altro da una donna non ebrea, che è mia moglie, ma che era già madre di 2 bambine, di 2 figlie ebree, con una forte conoscenza della cultura ebraica, che mi ha costretto, come dire, a rifare i conti in maniera non superficiale con il tema della trasmissione ai figli, di che cosa gli diciamo, di chi gli diciamo che sono. Poi dopo si arrangeranno, poi dopo sceglieranno loro, ma noi chi gli diciamo che sono. E questo, diciamo, senza questo passaggio non sarebbe stato possibile fare il dilettante allo sbaraglio come ho fatto, perché poi io sono ignorante come una capra di ebraismo, e qui dentro c'è insomma il primo rabbino che lo prenderà in mano, non so, gli verrà da ridere, ma comunque questo c'è. I militari sono stati la scoperta per me di cosa vuol dire stare in mezzo. Alex Langer ci voleva qui davvero. Cosa vuol dire stare su un confine come quello tra Libano e Israele, che io avevo visto non so quante volte dalla parte di Israele, della Galilea, guardando verso nord, nella testa tutti i racconti di mia madre, diceva: sapessi che meraviglia dall'altra parte è la terra del latte e del miele, chissà mai se un giorno lo rivedrai. Poi lei non ci tornerebbe neanche con le catene, perché vuole tenerla fissa come se lo ricorda, ma io invece smaniavo di tornarci. E vedere invece finalmente Israele, che conosco benissimo, c'ho famiglia, ci sono stato chissà quante volte, e poterlo fare, guardarlo dal territorio degli sciiti, dal territorio degli Hezbollah, poterlo fare perché intorno a me ho niente proprio di meno che i parà della Folgore, il generale Maurizio Fioravanti, che comandava l'UNIFIL lì, tanto per capire l'orientamento culturale e politico, è uno che vive a Livorno e tifa Lazio, è diventato un mio carissimo amico, ma uno che ha capito subito cosa può voler dire avere più di una patria, senza per questo essere un traditore, che subito mi fa conoscere, quando arriviamo a Tibnin, al campo italiano, chi? l'ufficiale di collegamento con l'esercito libanese, che è un eroe degli Hezbollah, della guerra dell'anno precedente. Con eufemismo loro mi dicevano: è un eroe perché ha salvato molte vite umane. Io non so quante ne abbia fatte anche fuori. Un omone col quale parlo in ebraico, perché quello lì ovviamente parla ebraico, e a denti stretti accetta di fare il brindisi anche quando mi chiedono di fare il brindisi, e io brindo ovviamente alla terra che sta di là dal confine. Non posso non brindare alla terra in cui sono sepolti i miei quattro nonni, in cui c'è tanta parte della mia famiglia. Ed è lui, è il generale Fioravanti, che mi racconta il modo in cui gli Hezbollah hanno reagito al mio passaggio, e sono i soldati italiani che mi consentono di fare l'altra trasgressione, due anzi, demenziali. Una la più una da gradasso, un po' da imbecille, un po' goliardica, e questo è il comandante Graziano, che è ancora lì a Nakura, un alpino che comanda tutto il contingente delle Nazioni Unite. E dopo che lo sono andato a visitare, gli ho detto: mi faccia sto regalo, mi faccia sto favore, che è una cosa che sogno da tutta la vita, mi faccia entrare nella terra di nessuno, che sono 500, 700, 800 metri tra Libano e Israele, e in effetti lui mi fa passare fingendo che io sia uno dell'UNIFIL in borghese, non so, probabilmente hanno finto che io fossi un agente segreto, e questi carabinieri italiani mi accompagnano fino al cancello dove c'è la bandiera con la stella di Davide, e fisicamente io posso parlare in ebraico ai soldati israeliani in altra parte, che mi prendono come un vero pirla quale ero, e che uno scocciatore, e praticamente la frase più gentile che mi dicono levati che qui abbiamo da lavorare. Però, e invece cosa decisamente più seria, quando io racconto a David Grossman che sono stato nel posto dove è morto Uri, suo figlio, e che ho pensato molto a lui, lui verifica, dopo un po' mi richiama e dice: guarda che hai sbagliato, non era quel posto lì, noi non ci potremo mai andare, se per caso so che tu ci torni, so che ci devi tornare, ci farebbe piacere se tu passassi dal posto vero, te lo indico. E a quel punto l'ho fatto anche, molti di voi la conosceranno, Manuela Dviri, per suo figlio Ion, il figlio suo di Avram, e quando abbiamo organizzato questo tipo di spedizione, anche questa sarebbe stata impensabile, perché i soldati italiani prima hanno fatto i sopralluoghi prima che arrivassi, per andare a colpo sicuro stavolta in dei posti un po' sperduti, poi mi hanno accompagnato, mi hanno scortato, ecco, li ho scoperti e sono nate delle amicizie.